sesta edizione di Fotografia Europea, che è un titolo che ha a che fare direttamente con i 150 anni dell'Unità d'Italia, verde, bianco, rosso.
È stato inevitabile inserirsi in questi festeggiamenti dell'Unità d'Italia e abbiamo cercato di farlo un po' alla nostra maniera, cioè riconducendolo alla fotografia. Già il titolo insomma dovrebbe suscitare questa curiosità. Noi siamo abituati a dire i colori della bandiera bianco, rosso e verde, che non corrisponde alla loro sequenza reale. Allora noi fotograficamente l'abbiamo restituita nella sua sequenza giusta. Questo è un po' il giochetto del titolo. E abbiamo approfittato di questa circostanza per fare un po' il punto sulla situazione, se esiste una fotografia italiana, diciamo così, tematica che era rimasta un po' sotto traccia nelle altre edizioni, dove avevamo onorato molto di più il titolo della manifestazione, quindi puntando sul confronto tra la presenza italiana e quella straniera, che era superiore soprattutto nelle mostre più, diciamo così, importanti, più impegnative. Questa volta è il contrario. Il nucleo centrale della manifestazione è proprio incentrato su quattro presenze italiane eccellenti, che danno il taglio e il tono alla manifestazione e che sono quelle curate direttamente da sottoscritto. Hanno questa particolarità che questa volta ho voluto rendere esplicita. Riguardano l'uso della fotografia in ambiti che noi consideriamo separati perché sono molto diversi tra di loro, e tuttavia che io invito a considerare invece intrecciati tra di loro. Sono il reportage, sono la moda, sono l'arte e sono gli ultimi sviluppi dell'arte. Sono mondi spesso considerati separati, ma questa è perlomeno la mia ipotesi. Oggi è molto difficile separarli tra di loro e forse è diventato più difficile proprio perché meno rispondente ai cambiamenti della società. E dall'altra io penso che sia proprio il ruolo della fotografia che abbia sollevato questa questione. Per parlare un po' delle persone, degli autori, partirei da Mario Dondero, che naturalmente rappresenta un'eccellenza nel campo del reportage e che permette di mettere a fuoco alcuni caratteri della fotografia italiana anche i più riconosciuti all'estero. Possiamo dire che Dondero è una sorta di erede del neorealismo fotografico, sicuramente la corrente più conosciuta e più apprezzata, italiana più apprezzata all'estero. Ma lui l'ha ereditata e l'ha portata fino ad oggi in una maniera molto particolare. È molto attuale, lui insiste molto, per sintetizzare al massimo, dicendo che lui non fotografa gli eventi, ma le ragioni degli eventi, e che la fotografia gli serve per stabilire dei rapporti umani, quello che oggi chiameremmo il relazionale. Le sue fotografie sono degli scatti estremamente poco studiati, naturali, fatti con una naturalezza assolutamente disinvolta e sincera, ed esprimono questa franchezza appunto dei rapporti umani. Molto diverso, quasi opposto direi, è il secondo, Paolo Roversi, che è noto soprattutto nell'ambito della moda e che è appunto un ambito molto diverso, quasi opposto a quello del neorealismo e di quelle tematiche. E tuttavia anche Roversi sta nella moda in una maniera eccentrica, particolare, peculiare, lo si vede subito dalle sue immagini sfocate e quindi che non sono al servizio dell'abito, della rappresentazione dell'aspetto realistico dell'abito, della riconoscibilità, della firma, e neanche al servizio della fruizione, della pubblicità. Hanno un aspetto molto più estetico, hanno un fondamento molto più estetico, evidenziato in particolare in questa esposizione da Roversi, in cui Roversi, sotto il titolo di studio, gioca un po' sulla molteplicità di significati di questo termine, per cui lo studio è al tempo stesso il bozzetto, il punto di partenza per il progetto, ma è anche l'atelier dell'artista, e infatti sono mescolate le fotografie di moda propriamente, quelle che poi lui ha utilizzato nella moda e nella pubblicità, con le fotografie del suo studio, degli strumenti del fotografare, la macchina fotografica stessa, i faretti per l'illuminazione, che sono proprio i suoi caratteri distintivi. L'eccentricità di questi personaggi è un po' la chiave con cui io in particolare personalmente li ho scelti. Anche il terzo è Davide Mosconi, è quello che definiremmo un fotografo che ha portato la fotografia nell'arte, uno sperimentatore si diceva ai suoi tempi. Lui è scomparso da una decina d'anni. E le sue fotografie sono quindi di contesto artistico. In particolare lui ha costruito dei trittici basati su quello che potremmo chiamare la coincidenza, perché di queste tre immagini, due che compongono i trittici, due sono trovate, una dal mondo dell'arte, una fotografia famosa, un'altra simile per una strana coincidenza appunto, derivante da altri ambiti, per esempio fotografie da album o riviste o libri di medicina o di astronomia o di altra disciplina del genere, a cui Mosconi ha aggiunto una sua terza fotografia scattata apposta per l'occasione, e che quindi fa scattare delle analogie o delle differenze o anche qualcosa d'altro, come una specie di parto tra due genitori, come è stato detto, che evidenzia delle tematiche nascoste o soltanto latenti, che diventano invece appunto patenti in questo meccanismo. E poi ha lavorato sulla casualità, un'altra idea, accezione del termine coincidenza, gettando oggetti o su fogli o per aria, addirittura molto liberamente, e fotografandoli così come si presentano casualmente sullo sfondo del cielo, sullo sfondo del foglio. Il quarto è la più giovane, e si chiama Paola Di Bello, che rappresenta una modalità sempre artistica dell'uso della fotografia, da un lato molto più formalizzata di questi tre che ho già nominato, però la cui particolarità è quella che si possono inserire in quella che più in generale oggi si chiama l'arte pubblica, anche quella basata sul rapporto umano, e concepisce la fotografia appunto come un mezzo per stabilire una relazione, far succedere qualche cosa che coinvolge direttamente il pubblico, se possibile gli sia anche utile, oppure che, come nel caso della serie su cui è incentrata la sua mostra a Reggio, mostra quello che ciascuno ha sempre sotto gli occhi, a quanto di più vicino e familiare, ma glielo mostra in un modo diverso. Lo fa in questo caso in maniera molto semplice, fotografando dalla finestra delle persone che la ospitano in casa loro, sovrapponendo uno scatto diurno, fatto di giorno, con uno scatto notturno. E da questa sovrapposizione, che non vediamo evidentemente mai nella realtà davvero, viene fuori una strana immagine, una strana forma di paesaggio. Quello che tengo a sottolineare è che questi quattro esemplificazioni, secondo me, mettono a fuoco dei caratteri italiani evidenti, e dall'altro costituiscono una specie di quattro vertici di un quadrato su cui possiamo costruire tutta una serie di rimandi, di frecce, di vettori, come uno schema o come una costellazione, mi piace anche dire, da cui viene fuori l'italianità, come in una costellazione viene fuori un'immagine che non c'è veramente, ma che siamo noi a proiettare unendo le stelle a nostro piacimento o secondo qualche nostra regola particolare. E quindi moda, impegno, umanità, leggerezza e tutti questi caratteri intrecciati tra di loro. Questo è un po' l'assunto che allora abbiamo lanciato anche, come tutti gli anni, anche agli altri invitati o agli altri che ci hanno fatto delle proposte in base alle quali non li abbiamo selezionati, che costituiscono il resto della parte direttamente organizzata da noi di fotografia europea, che anche quest'anno vede una ventina di esposizioni, oltre a queste quattro che ho nominato, anche qui quasi tutti gli italiani, abbiamo solo 3 presenze straniere per confrontarci, anche per rispecchiarci nello sguardo dello straniero sui nostri luoghi, sulle nostre questioni, sulle nostre circostanze. Più che l'illustrazione dei fatti italiani o del paesaggio italiano, noi abbiamo pensato in questo quartetto, a parte Dondero, più alle qualità italiane della fotografia. Allora abbiamo anche dato spazio all'illustrazione vera e propria, quindi alla parte iconografica, alla parte storica, in alcune delle mostre che fanno di contorno a questo quartetto. In particolare citerei quella sulla figura del pontefice nei 150 anni appunto dell'Unità d'Italia, che viene documentata attraverso fotografie, filmati e altri materiali di repertorio, e studiata da Melloni, uno studioso appunto della storia della Chiesa di fama internazionale. Oppure abbiamo fatto un omaggio a uno dei grandi vecchi della fotografia italiana, che è Nino Migliori, che ci ha proposto una serie molto particolare e completamente nuova, e quindi senza indulgere nella celebrazione di se stesso, che è una serie sui mattatoi, sui macelli di Bologna, sulle interiora delle carni animali, una cosa molto suggestiva, con delle polaroid che ha rielaborato graficamente, intervenendo direttamente e poi ristampandole in formato molto grande, molto impressionante, a formare proprio una vera e propria installazione. Ha ricostruito proprio una sostanza anche oscurata, dove queste fotografie ci avvolgono, ci fanno letteralmente sentire a nostra volta all'interno di questo corpo aperto, squartato, che ha tutta una storia iconografica, no? Proprio a partire da Bologna, peraltro, dal Carracci. Proprio l'oscurità in questo caso la rende un'opera intera, un'opera unica, quasi inscindibile, soprattutto per questo effetto qua. Una delle opere è addirittura appesa a soffitto, in modo proprio da ricreare questo coinvolgimento totale, spaziale del pubblico, del visitatore, molto molto efficace, molto impressionante. Ci sono diversi altri fotografi, ricordo il francese François Allard, che ci ha presentato il suo personale viaggio in Italia, coltivato negli anni, e che per la prima volta ha raccolto, raggruppato per questa occasione. Una mostra molto grande, dove c'è la casa di Curzio Malaparte, famosa, con il gioco tra l'essenzialità geometrica dell'architettura e la natura meravigliosa dei faraglioni, delle vedute dalla casa stessa, alla casa di Cy Twombly, il pittore, l'artista, tipicamente italiana, nonostante l'artista sia di origine americana, dove ci sono i giardini di Villa Medici, ma anche un omaggio a Luigi Ghirri, così come un omaggio a Molino, che aveva per primo fotografato la villa di Malaparte, giocando quindi sulla naturalità sempre mescolata alla rovina, alla geometria, all'architettura, alla storia e alla fotografia altrui. Poi ci sono una quantità di mostre anche particolari, ancora più particolari, voglio dire. Per esempio c'è una mostra nell'ex OPG, l'ospedale psichiatrico, fatta attraverso l'uso dei telefonini, della fotografia da telefonino, ma fatta da fotografi rinomati già ormai, anche se alcuni giovani, di Reggio Emilia, che è una città molto attiva dal punto di vista fotografico. Per questo, lo ribadisco, ha voluto ospitare una manifestazione come Fotografia Europea. C'è poi a Palazzo Magnani, che è la sede storica ormai della provincia, un'esposizione che riprende quella di Milano, che poi è passata a Venezia, di Stanley Kubrick. Uno Stanley Kubrick, ricordo, prima che diventasse regista cinematografico, nella seconda metà degli anni 40 fino al 50, con le tematiche più propriamente italiane, in modo da adattare anche questa mostra all'impianto generale della manifestazione. C'è una mostra che voglio ricordare perché è un piccolo azzardo, ogni tanto lo facciamo, anzi due. Una è un'attenzione che noi in realtà abbiamo avuto tutti gli anni, ma che solo quest'anno è stata ufficializzata riportando anche un catalogo con piena dignità, quindi di esposizione, che è il coinvolgimento dei bambini di Reggio Children, l'eccellenza della scuola italiana conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo, che si sono confrontati col tema della rappresentazione dei colori della bandiera, con dei risultati veramente strabilianti. Quindi anche la fotografia dei bambini, e l'altra è una storia d'Italia invece sonora, per creare questo spunto che l'immagine non è soltanto ciò che materialmente si presenta in maniera visiva, ma può essere anche una suggestione, che un certo uso del suono, un certo uso degli effetti sonori può creare. Ed è una ricostruzione degli eventi della storia d'Italia, fatta attraverso delle campionature pescate in internet, che vanno dalle registrazioni di discorsi famosi, di eventi sonori di diverso tipo, naturalmente montati anche con canzoni, musiche che hanno segnato questa storia, e che si intitola Echi di Patria, ed è un'idea di un artista che si chiama Dario Bellini, che ha coordinato però la realizzazione effettuata realmente dagli studenti di un'accademia d'arte di Brescia.
Vorrei dire una cosa anche sullo spazio dei chiostri di San Pietro. Parecchie delle mostre principali di fotografia europea 2011 si svolgono proprio all'interno dei chiostri di San Pietro, questo bellissimo complesso monastico del Cinquecento che è stato recentemente restaurato. Anche lo scorso anno c'era qualcosa, ma quest'anno è stato proprio individuato come il centro proprio il centro focale, il fulcro attorno al quale ruota fotografia europea.
Sì, è uno spazio meraviglioso. L'anno scorso avevamo potuto occupare soltanto alcuni spazi perché è tuttora in fase di restauro. Quest'anno è praticamente tutto agibile, è enorme, è veramente un complesso architettonico molto molto grande, molto suggestivo, non solo per le parti affrescate, ma anche per i chiostri, per le statue che abbiamo a questo punto usato come sede che raccoglie la maggior parte delle mostre. Abbiamo usato questi lunghi, lunghissimi corridoi o stanzoni, oppure invece le stanzette laterali, nella maniera più diversa, perché a ogni artista è stato affidato uno spazio, e la varietà di questi spazi ha permesso veramente dei risultati, per esempio appunto l'installazione di migliori in un certo senso, oppure l'esposizione di Alar che da uno stanzone si dipana poi nelle stanzette, o il chiostro completamente occupato da Paolo Roversi, che quindi fa fare un giro su se stessa all'esposizione. È uno spazio anche nuovo per gli stessi cittadini, che non lo avevano più visto aperto non so da quanti decenni. Mi raccontavano l'anno scorso che c'erano delle persone che piangevano quando sono entrate, per l'emozione di ritrovare uno spazio che non vedevano, che so, da 40-50 anni, e che quindi gli ricordava la loro giovinezza. La retorica di questo racconto qui, di cui mi scuso, è per dire anche che effettivamente queste manifestazioni, ci si pensa poco, servono anche a recuperare degli spazi, a recuperare dei tempi appunto, anche a recuperare dei ricordi, delle memorie, delle sensazioni.